Radio Onda Rossa 87.900 MHz, stiamo per iniziare la consueta della trasmissione del lunedì, il tappabuchi.
Manca un grido, manca un Dio, sulla strada solo io. E la miseria dei cervelli del far play. Chi ha paura del caviale e bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare con qualche minuto di ritardo la trasmissione odierna del Tappabuchi. Oggi ci occuperemo in particolare del contratto della logistica che a inizi dicembre, il 3 dicembre scorso è stato rinnovato, e naturalmente come un po' su l'onda dei contratti recentemente rinnovati negli ultimi anni è un vero e proprio schifo, quindi avremo una corrispondenza telefonica per andare un po' più nel dettaglio dei punti di questo rinnovo contrattuale. Daremo poi alcune informazioni dal punto di vista dei recenti dati Istat sull'andamento demografico del paese, e poi a secondo del tempo che rimarrà a disposizione affronteremo altre questioni, in particolare legate a prossime mobilitazioni. Ma appunto, come detto, iniziamo con il contratto del con il contratto della logistica, e quindi mandiamo un breve stacco musicale per metterci in contatto appunto con un compagno del Siccobas per entrare nel merito di questo rinnovo contrattuale. Bene, come preannunciato abbiamo al telefono un compagno del Siccobas per analizzare appunto questo rinnovo contrattuale nel settore della logistica, il contratto, per l'esattezza, il contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto merci e spedizione, contratto che è stato rinnovato il 3 dicembre scorso e diciamo, come abbiamo detto nell'introduzione, sulla falsariga dei recenti rinnovi contrattuali, recenti oramai sono svariati anni che vanno avanti in questo modo, è un contratto tutto a perdere per i lavoratori e le lavoratrici del settore, e mi sembra così da una prima lettura, ma tu insomma nell'illustrarcelo ce lo potrai spiegare anche meglio, che particolarmente peggiorativo risulta per tutti, ma dicevo in particolare per quanto riguarda il personale viaggiante, i famosi drivers eccetera. Però se vogliamo andare, mi sembra che ci sia un particolare intervento d'ampio spettro sugli orari nel sia dal punto di vista del tagli sugli straordinari, sia dal punto di vista della flessibilità oraria, dell'orario multiperiodale, sia dal punto di vista delle regole sul lavoro il sabato, la domenica e sul lavorare su 6 giorni e 5 giorni, sul taglio dei permessi per riduzione orario di lavoro e sulle ex festività soppresse per quanto riguarda i neassunti. Cioè, insomma, in generale mi sembra ci sia un intervento particolarmente pesante sul lato proprio degli orari. Non so, in merito, insomma, tu come ce la vuoi illustrare questa cosa?
Ma intanto buonasera a tutti e a tutte. Io credo che, diciamo, prima di illustrare in modo molto sintetico chiaramente almeno i principali punti di netto peggioramento, sia utile fare un discorso di inquadramento generale, che secondo me potrebbe essere questo. Rispetto al rinnovo di altri contratti di altri settori pubblici e privati, questo contratto, diciamo, pur essendo dal punto di vista complessivo e generale un netto arretramento, non diciamo, apparentemente è un arretramento minore se confrontato ad altri contratti. Per esempio, se uno guarda l'aspetto salariale, sono confermati, anche se su 4 anni, 108 euro di aumento non medio, perché prendono come riferimento un livello piuttosto alto, il terzo super, nell'arco di questi, a tranche come sempre succede, nell'arco di questi prossimi 4 anni, perché la parte economica dura 4 anni mentre la volta scorsa durava 2 anni. Però se tu lo confronti ad altri, diciamo, fai il confronto con altri contratti, è un aumento sicuramente, diciamo, più alto della media, ecco, diciamo così.
Beh, certo, se uno fa riferimento all'euro e 70 del contratto dei metalmeccanici, anche
sì, ma anche, anche il pubblico impiego, gli 80 euro di pubblico impiego che in realtà non esistono come 80 euro, sicuramente diciamo hanno fatto un piccolo sforzo in questo senso e hanno anche introdotto, anche se in modo estremamente blando, una sorta di clausola sociale per obbligare o comunque, diciamo, spingere più che obbligare le aziende a riprendere i lavoratori in caso di cambio appalto. Questo però è un dato che io volevo dire per diciamo fare un ragionamento di tipo politico, cioè siccome in questi anni nel settore della logistica si è assistita a un'ondata di lotte, come sappiamo tutti quanti, e si sono avuti dei risultati anche estremamente importanti a livello nazionale, che sono consistiti a nel fatto che nei posti di lavoro dove si lottava e diciamo generalmente organizzati con il SICOBAS o con la DL COBAS, si riusciva a obbligarli a rispettare il contratto nazionale, cosa che prima ovviamente non esisteva affatto, la logistica era proprio terra di nessuno. Due, in alcune situazioni molto forti di filiera, anche questo ne abbiamo parlato altre volte alla radio, a ottenere dei risultati anche notevoli, oltre in più rispetto al contratto nazionale. Quindi questo rinnovo che cosa hanno fatto? Hanno, diciamo, su alcuni punti tagliato meno di quello che avrebbero tagliato senza questa situazione, per poi andare a intaccare profondamente una serie di punti, di questioni che sono la struttura della busta paga e il problema della flessibilità e quindi degli orari, l'inquadramento, eccetera eccetera. Quindi diciamo è stata una manovra che, se da un lato, semplificando, ci hanno buttato nella categoria una caramella, una mezza caramella, dall'altro poi su tutta una serie di punti strategici che servivano alle aziende sono andato con la mano pesantissima. Per questo noi riteniamo che questo rinnovo contrattuale è da un lato serve per dare una piccola riverniciata all'illegalità diffusa che ha sempre contraddistinto questo settore, e dall'altro cercare di regolamentare e arginare le lotte che questo settore esprime da una serie di anni. Come giustamente dicevi tu, una delle questioni più pesanti è riguarda gli autisti, cioè il personale viaggiante, sia camionisti sia quelli che consegnano i pacchi, per dire. Per loro c'è un'accentuazione in peggio dei punti che riguardano il personale non viaggiante, e in più ci sono delle specificità in negativo. Praticamente da 4 livelli di inquadramento passano a 8, aumentando il ventaglio salariale, cosa che vediamo anche in altri contratti, per esempio nel mio pubblico impiego, per fare in modo che a una stessa tipologia di lavoro non corrispondano lo stesso salario, ma sempre più gradini, livelli diversi di salario differenziato. Quindi tu avevi un autista che prima, se era camionista, doveva essere inquadrato a un livello, e adesso può essere inquadrato a 3 livelli. Se era un autista che faceva le consegne, doveva essere inquadrato a un livello, e adesso può essere inquadrato a 3 o 4 livelli. Per gli autisti c'è un attacco anche all'orario di lavoro, perché è vero che anche nel contratto precedente c'erano dei punti in cui, con specifiche o con eccezioni eccetera, invece che le 39 ore settimanali normali del contratto si poteva arrivare anche a 44 ore, però era molto limitato ed era molto discutibile. Adesso praticamente l'orario viene esteso a 44 e a 47, non solo per i camionisti ma anche per gli autisti. In generale sull'orario di lavoro, anche se per il personale, diciamo, non viaggiante, quindi, diciamo, operai, facchini, impiegati, l'orario di lavoro non viene aumentato, vengono però introdotte tutta una serie di flessibilità, per cui se tu lavori domenica, se fai straordinario, se presti la tua prestazione nella giornata lavorativa normale, queste variazioni, che sono per esempio il fatto che viene introdotto un criterio per cui io posso lavorare nell'arco di un altro orario di 12 ore, di 13 ore, fare le mie 8 ore nell'arco di 13 ore, per cui posso avere delle pause, diciamo, che diventano canoniche, che mi costringono a stare sul posto di lavoro 12-13 ore per farne 8. Il fatto che diciamo non tutte le domeniche, ma un numero fisso di domeniche, mi sembra 23, l'azienda mi può comandare a lavorare di domenica diminuendo le maggiorazioni. Il fatto che lo straordinario venga calcolato, mentre prima era una possibilità soggetta a tutta una serie di vincoli, adesso non è più una possibilità perché i vincoli saltano, il straordinario viene calcolato su una base quadrimestrale, per cui chiaramente di fatto viene azzerato lo straordinario, perché mi fai lavorare di più quando ti serve, di meno quando non ti serve, non mi paghi mai la maggiorazione dello straordinario e mi rendi flessibile e mi costringi ad andare a lavorare seguendo pedissequamente i ritmi dell'azienda e la produzione senza tenere nessun conto le esigenze normali di vita di una persona normale. Sono tutti aspetti, diciamo, che toccano le questioni centrali della flessibilità del lavoro e dell'orario di lavoro, che ormai, voglio dire, sono sotto attacco da svariati anni, perché prima la normativa europea, poi quella italiana e poi i contratti hanno recepito diciamo una tendenza che tende a deregolamentare e a togliere vincoli a queste questioni, e hanno seguito poi anche il discorso dell'ampliamento del ventaglio salariale, in questo caso solo per gli autisti, però diciamo che è in prospettiva una cosa che mette in pericolo l'intero contratto. Inoltre, come sempre spesso accade in tutti i contratti, i nuovi assunti hanno dei peggioramenti da tutta una serie di punti di vista. Intanto, per i primi 3 anni hanno un meccanismo a scalino, per cui devono lavorare più ore, perché gli vengono tolti un sacco di role, un sacco di esclusività, il 90% il primo anno, il 60% il secondo anno, il 30% il terzo anno, quindi addirittura nell'arco di 3 anni vai a perdere 12 giorni pagati non lavorati, diciamo, di riposo, 12 giorni pagati di riposo complessivamente sui 3 anni. Poi, se consideriamo che il governo Renzi con Job Act aveva già esteso la possibilità di fare l'apprendista anche senza vincoli di età, per cui appena è stato fatto abbiamo visto nei posti di lavoro gente che a 60 anni era inquadrato come apprendista, questo contratto, andando precisamente su questa scia, oltre al minor costo del lavoro per gli apprendisti, introduce degli ulteriori abbassamenti di salario di fatto, perché quando tu togli permessi retribuiti o espressività ai lavoratori di neoassunti, non stai facendo altro che abbassargli il salario, insomma, e prenderti una parte sempre maggiore di questo salario. Certo. Anche la clausola sociale, che ormai era un punto molto sentito da tutti i lavoratori del settore, perché in tantissimi magazzini, intere filiere, era stata conquistata, anche se il contratto nazionale non la vedeva, l'hanno dovuta introdurre, ma specificando delle condizioni ulteriormente restrittive, che sostanzialmente possiamo condensare nel fatto che se cambia l'appalto, la clausola sociale cosa dice? Che se il lavoro rimane invariato, la quantità di lavoro, devi prendere esattamente tutti gli stessi lavoratori. Loro hanno introdotto un'ulteriore specificazione che la indebolisce, questa clausola, perché dicono: a meno che chi entra non faccia delle migliorie tecniche che gli consenta di risparmiare sul lavoro. Quindi si apre, diciamo, tutta non dico un'autostrada, ma una mezza autostrada, chiaramente nei posti di lavoro dove non c'è un livello di conflittualità adeguato, a fare in modo che questi non prendano
possano liberamente sostituire i lavori dei disappalti. Sì, fra l'altro, per quanto riguarda proprio lo specifico della clausola sociale, mi sembra che sia il minimo che è stabilito dal nuovo codice degli appalti, quindi che stabilisce espressamente.
Sì,
che
nel peraltro caso... questo mi ero anche dimenticato di dirlo, era già stato recepito in una legge nazionale, che era una delle poche cose non contro i lavoratori che ha fatto l'ultimo governo, perché volevano ridare una sistemata, una riverniciata alla questione degli appalti. Inoltre, ultima questione non proprio secondaria, come era già successo per il precedente rinnovo, che Legacoop non aveva, le cooperative di fatto non avevano, le associazioni cooperative non avevano firmato, l'avevano firmato 2 anni dopo, e anche allora i sindacati firmatari di questo contratto, CGL e CISL, avevano accettato questo doppio binario, non continuando più la vertenza sul contratto, ma prendendo la firma di chi aveva firmato, eccetera. In questo caso abbiamo addirittura tre associazioni patronali, che sono Lega Coop, Cooperative e Anita, che ad oggi escono dal contratto nazionale, e quindi diciamo tutta la parte cooperative e Anita, che è una associazione importante di trasporti, questo contratto nazionale non lo applica. Tra l'altro, la cosa che secondo me va, diciamo, da tutto questo quadro abbastanza, diciamo, triste tra virgolette, però va sottolineata, è il fatto che io credo ci sia la possibilità nel settore, guardando le condizioni di questo settore e come l'hanno preso, diciamo, i lavoratori, i malumori che ci sono stati anche all'interno dei lavoratori stessi organizzati nei confederali, eccetera, e tutto il percorso di lotta soprattutto che abbiamo fatto in questi anni, credo che sia possibile rimettere in discussione, non so se in tutto o in parte, questa firma. E credo che questa diciamo incertezza si viva un po' anche negli ambienti sia dei padroni che dei confederali che l'hanno firmato questo contratto, per cui si fanno una difesa d'ufficio, però diciamo la questione è ancora parecchio aperta, non solo perché noi puntiamo a fare, come abbiamo fatto, diciamo, negli anni precedenti, degli accordi di filiera con le grandi aziende, stabilendo dei punti diciamo che sono oggetto della nostra piattaforma, e quindi spostando in avanti l'asticella, ma anche perché proprio in generale credo che ci sia un malumore che potrebbe forse rimettere in discussione in tutto o in parte questa firma.
Sì,
noi tra l'altro, dimmi.
No, dicevo, mi sembra appunto che in generale abbiamo una situazione, come evidenziavi te, diciamo di arretramento dal punto di vista delle condizioni, appunto, in particolare per i assunti, in particolare sulla questione dell'orario, fra l'altro appunto il settore della logistica è un settore dove già è molto diffusa una forma di lavoro di fatto a chiamata, cioè che lavori a secondo delle necessità, e tutto questo viene rafforzato, e con gli orari multiperiodali è facile immaginarsi che per esempio nei periodi prima di Natale, dove c'è un forte picco di lavorazione, possano fatte schiattare, e poi magari nei mesi di gennaio, febbraio, dove normalmente il lavoro si riduce fortemente, non te chiamano, ecco, quello ti pagano uguale sia i giorni appunto di Natale che i giorni successivi. Ma oltre a questi aspetti, quindi proprio
scusami, piccola parentesi, perché mi ero dimenticato, meno male che l'hai citato, introduco anche la possibilità che fino al precedente contratto di utilizzare il lavoro a chiamata, no?
Esatto.
Non a caso, oltre a quelle forme di flessibilità che dicevi tu.
Esatto, quindi diciamo oltre a un peggioramento materiale proprio evidente della condizione, che però, come dicevi te, ed è giusto anche sottolineare questo, è paradossalmente calmierato rispetto ad altri settori, proprio perché è un settore in forte, dove sono forti le iniziative di lotta, e quindi naturalmente hanno dovuto tener conto anche di questo fatto. Poi c'è a riguardo un elemento molto rilevante, che è quello del tentativo di introdurre di fatto per via contrattuale una regolamentazione dello sciopero, no? E questo,
sì,
fra l'altro, se ci ricordiamo, anche la famosa 146, quindi la legge che limita la libertà di sciopero, e che appunto dai settori del trasporto poi si è estesa a una grossa fetta di attività, è stata preceduta dai codici di autoregolamentazione introdotti nei contratti nazionali da CGIL e CISL e UIL in accordo col patronato, e quindi questo, diciamo, elemento della ampliamento dell'intervento delle norme in contrasto allo sciopero, visto, e fra l'altro c'è un dibattito politico, se così possiamo dire, perché chiamarlo dibattito forse è dire troppo, che tende appunto a rafforzare la limitazione alla libertà di sciopero, diciamo, ecco, questo potrebbe essere un ulteriore elemento
che da e là a un intervento magari anche di tipo legislativo, visto che per via esclusivamente contrattuale non è detto che sia sufficiente per limitare poi le iniziative, certo, dirette dei lavoratori e delle lavoratrici.
Infatti, meno male che hai toccato questo punto, perché nella disamina dei punti specifici, questo aspetto, che è un aspetto politico, è importante anche per la valenza politica, più che per, diciamo, l'impatto pratico. L'avevo completamente saltato. Hanno introdotto con una clausola pattizia, perché sono dentro al contratto, una sorta di autoregolamentazione, perché tutte le parti che firmano questo contratto dicono che tutta la filiera, e quindi non solo il trasporto dei prodotti alimentari, compreso l'acqua, viene considerato un servizio pubblico essenziale e quindi deve essere sottoposto, diciamo, alla legge 146. Ora, al di là del fatto che diciamo, anche dal punto di vista legale, per quello che vale, è un po' dubbio questo tipo di manovra, però è chiaro che ha la valenza politica, viene dal fatto che il diritto di sciopero è diciamo sotto attacco, non da oggi. Negli ultimi scioperi che abbiamo fatto nei trasporti e nella logistica, il governo e partiti politici hanno apertamente attaccato questo diritto di sciopero, e si arriva a delle situazioni assurde, per cui voglio dire, un'azienda che trasporta l'acqua imbottigliata o trasporta prodotti alimentari o addirittura il pacchino che li movimenta eccetera, dovrebbero essere sottoposti a 146, come se si trattasse di una produzione privata di un bene che, voglio dire, viene prodotto lì come viene prodotto in altre 100.000 aziende. Questa è l'argomentazione che viene usata ai tempi della Granarolo, quando sostenevano che il latte, siccome poteva essere bevuto anche dai bambini dell'asilo, era un servizio, o meglio un bene pubblico essenziale, e dicevano ai lavoratori della Granarolo che non potevano superare, perché lì avrebbero bloccato il latte.
Sì, fra l'altro poi oltre alla specificità del caso in questione, ma in generale, sarebbe importante sottolineare che questi prodotti sono prodotti prima necessità, quindi assolutamente indispensabili quando c'è uno sciopero che può creare delle problematiche di approvvigionamento, ma sul fatto che la gente non abbia i soldi per comprarli, su quello non conta. Quindi sono le prime necessità, ma non per tutti, solo per alcuni.
Sono essenziali quando scioperi, ma non sono essenziali quando togliono.
Sì, infatti, dicevo, no, nel caso specifico vale per tutti questi settori. Poi addirittura arriviamo alle situazioni in cui viene utilizzato la limitazione allo sciopero per settori come quello delle entrate fiscali, che evidentemente, insomma, non fanno del bene a nessuno, e quindi è evidente, insomma, che è una mistificazione della realtà.
Sì, se ti riferisci alla vicenda che ha coinvolto l'azienda metalmeccanica Sogei, che fa servizi per la pubblica amministrazione, lì è proprio evidente che diciamo, la commissione di garanzia sullo sciopero è un organo politico che è sottomesso, è sottoposto e controllato al 100% dal governo,
o dal governo,
stato, quindi si esprime in funzione degli interessi patronali, punto e basta.
Sì, lì in quel caso addirittura
di volta faccia clamorosi, come nel caso della Sogei.
Esatto, poi lì in quel caso addirittura è stato dichiarato servizio essenziale il gioco d'azzardo, quindi voglio dire.
Ma in effetti è essenziale, perché
chi ci gioca effettivamente.
L'ultima cosa che volevo sottolineare rispetto al suo contratto, anzi le ultime due, sono: si è assistito in questo caso anche se diciamo in modo meno eclatante, perché non è finito su, diciamo, sotto i riflettori dei media, la pantomima delle votazioni. Praticamente questo contratto non l'hanno votato, si sono presi un mese di tempo, hanno fatto qualche decina di votazioni in tutta Italia, hanno dato dei dati completamente campati in aria, l'88% di sì, che dai riscontri che possiamo avere, che sono assolutamente ampi, sia noi sia i gestori della CGIL che questo contratto l'hanno contestato, le assemblee non le hanno fatte, e hanno poi sparato la stupidaggine che l'88% dei lavoratori del settore il contratto l'aveva approvato. Tra l'altro, dove hanno fatto l'assemblea, in quei pochissimi posti, a Roma sono due praticamente, sono andati a spiegare il contratto senza manco distribuire il testo, senza manco distribuire una roba scritta, quindi con delle modalità che ricordano le decine o centinaia di altri episodi del genere, che sono tutti figli del metodo, diciamo, Democratico del Sindacato, che è stato inaugurato tantissimi anni fa, che ci ricordiamo con nella Fiat, per esempio.
Sì, nell'80
la Fiat. Volevo dire è che il 23 di questo mese di febbraio noi faremo un altro sciopero, diciamo, di tutto il comparto logistico, insieme alla DL, e abbiamo l'obiettivo di intanto di contrastare per quello che è possibile la firma di questo contratto, cioè il fatto che l'hanno firmato, e di andare poi rafforzati a trattare con le associazioni datoriali che con i quali che è già aperto un tavolo di trattativa, un canale di trattativa, prima con Fedit, adesso anche con Confedra e con altri, rispetto alle nostre richieste. Il giorno dopo poi a Roma Sicobas ha organizzato una manifestazione nazionale che non riguarda soltanto la questione del contratto, perché ha delle parole d'ordine più ampie, assolutamente razzismo e repressione, che però, diciamo, non è assolutamente casuale, ovviamente, il fatto che proponiamo questa manifestazione il giorno dopo lo sciopero, quindi per i lavoratori logistici, e speriamo anche per altri lavoratori, si tratta di due giornate che sono assolutamente correlate, e rispetto alle quali abbiamo anche, diciamo, fatto varie assemblee con altri pezzi di movimenti di lotta che stanno valutando e ci hanno dato già una prima disponibilità per partecipare nelle forme che saranno possibili a entrambe queste giornate. Certo. Il 23 febbraio e il 24 febbraio.
Sì,
a Roma il 24 febbraio la manifestazione parte alle 2 da Piazza Esquilino. Lo sciopero il 23, come al solito, sarà modulato secondo le esigenze dei singoli posti di lavoro nell'arco della giornata, ed è uno sciopero di intera giornata di 8 ore.
Certo, naturalmente ci sarei arrivato a chiederti del 23, proprio in relazione a questo fatto, no, della, diciamo, una caratteristica forte in questi anni negli scioperi del settore della logistica è sempre stata quella che gli scioperi generali del settore hanno significato una serie di iniziative concrete del blocco della produzione sparsa appunto sul territorio a seconda dei quali erano lo stato delle varie vertenze nelle singole realtà. E appunto, considerando anche che il 24 ci sarà la manifestazione, che quindi probabilmente convergeranno da tutta Italia su Roma i lavoratori del settore, come avete pensato di organizzarlo questo sciopero? Cioè, comunque ci saranno iniziative davanti ai posti di lavoro, così a macchia di leopardo in giro?
Allora,
del paese?
La prima regola che vale per questo, ma sempre valsa per tutti gli scioperi che abbiamo fatto, sia i nostri che quelli della DL, che poi sono stati praticamente sempre quasi sempre congiunti, parlo di scioperi nazionali, è che le singole situazioni articolano in funzione delle loro necessità. Quindi, diciamo, sicuramente in tutti i magazzini dove ci sono dei problemi specifici più rilevanti o anche meno rilevanti, i lavoratori diciamo decideranno loro insieme al, diciamo, al nostro sindacato le iniziative da fare. È chiaro che abbiamo anche detto ai lavoratori di tener conto che ad oggi la Fedit si è dichiarata disponibile a discutere di un accordo nazionale, chiamiamolo separato per volontà dei padroni, con noi, con la DL. È anche chiaro che in tutte quelle situazioni di Fedit dove abbiamo dei problemi, i lavoratori faranno quello che devono fare, cioè se hanno dei problemi specifici non è che siccome sul piano generale c'è una disponibilità non si fanno iniziative di lotta. Poi, siccome il giorno dopo, cioè il giorno dopo, spesso diciamo nella notte a cavallo tra il 23 e il 24, i lavoratori di molti posti di lavoro dovranno prendere gli autobus per raggiungere Roma, è evidente che, diciamo, tutte le iniziative che si fanno tengono anche conto del fatto che spesso poi gli autobus dovranno fare i giri ai magazzini per prenderli, e quindi diciamo qualunque articolazione dello sciopero sarà concordata anche in funzione di questo particolare, che non è affatto secondario. La questura ci ha dato il percorso dopo aver posto vari problemi alla questura di Roma, e chiaramente rimane aperto il problema degli autobus, poiché la manifestazione è autorizzata, il percorso è autorizzato, sulla carta uno non dovrebbe aspettarsi dei problemi, però sappiamo che i controlli sugli autobus di fatto possono anche essere uno strumento, diciamo, surrettizio per impedire o ritardare l'arrivo alla manifestazione. Anche a parte il problema politico che segnalo, c'è anche questo aspetto da valutare nell'organizzazione concreta, però io credo che sarà una giornata in cui nei magazzini dove c'è bisogno ci saranno gli scioperi come li facciamo noi, belli, forti, compatti e con tutta la spinta necessaria.
Certo.
E anche a Roma, a secondo di come evolveranno nello specifico alcune situazioni, potrebbero esserci dei momenti più intensi in cui, diciamo, lo sciopero dovrà essere spinto al massimo.
Certo. Senti, ma in proposito, e così ci salutiamo, come hai detto, la manifestazione del 24 è, diciamo, ovviamente strettamente correlata allo sciopero del 23 nella logistica, fra l'altro però dovrebbero convergere su quella manifestazione anche altri settori di lavoro, sia che stanno già in sciopero, che stanno a loro volta in sciopero il 23, penso alla scuola o ad altri settori, sia che hanno deciso, insomma, di partecipare a questa iniziativa. Ma questa manifestazione del 24, almeno seguendo un po' quello che è il dibattito che la sta preparando, dovrebbe essere, diciamo, un lancio rispetto a un confronto più ampio e aperto con i settori del movimento che sono disponibili, diciamo, rilanciare più o meno un mese dopo con un'assemblea nazionale. Ecco, se così in poche parole, perché già praticamente abbiamo trascorso tutta la trasmissione al telefono, se in poche parole ci vuoi dire un po' qual è il progetto che si vuole andare a costruire successivamente alla manifestazione, così abbiamo un po' dato un quadro.
Guarda, poiché non mi piace e neanche sono tanto bravo a parlare in politichese, la dico nell'unico modo che so dirla, che è molto semplice e diciamo terra terra. Noi riteniamo, ma non siamo soli, e tra l'altro dai microfoni di questa radio sono discorsi che noi, anche voi, anche altri abbiamo fatto più volte, che diciamo la centralità in generale, ma in questo momento politico, in questa fase politica che attraversiamo, vada data alle lotte, e che diciamo chiunque si ponga il problema di far avanzare diciamo la situazione sia materiale sia politica dei lavoratori intesi in modo largo attraverso la lotta non possa che riconoscere la necessità di un discorso che punta, per quanto è possibile, ad allargare il fronte di lotta e a mettere in collegamento i vari settori di lotta. Questa iniziativa, ma non è la prima che facciamo in questo senso o a cui partecipiamo, perché abbiamo partecipato anche a iniziative che non sono state nostre in questo senso, punta a essere un altro gradino per costruire sia dei momenti di confronto per arrivare un coordinamento, in prospettiva anche a un'unificazione delle lotte, quindi sia un momento di confronto sia anche un momento pratico di lotta concreta che possa aiutare in questo percorso.
Va bene. Quindi diciamo, ecco, in qualche modo misureremo anche un po' dalla partecipazione alla manifestazione del 24 quali, insomma, possono essere gli sviluppi che questo percorso può avere nei prossimi mesi. Sicuramente il discorso di ricercare un'unità fra le lotte che sia appunto non una sovrastruttura politica ma una necessità reale di chi lotta è senz'altro un elemento che vediamo con interesse e attenzione, quindi cercheremo insomma di verificare.
Poi, dibattito, come tu sai, perché avete partecipato a alcuni momenti di questo dibattito anche voi, da qualche parte è stato letto come un'iniziativa, diciamo, contrapposta alle iniziative elettorali di certi settori più o meno di movimento che si sono diciamo candidati alle elezioni. Per noi non si tratta di contrapporre, ma di diciamo rivendicare diciamo, una direzione politica che è una direzione politica che è diversa, che ha una sua autonomia e che si basa appunto sulle funzioni delle lotte e sul superamento della situazione attuale, che vede poche lotte molto frammentate e che vanno ognuna per conto suo senza trovare una sintesi generale.
Certo, sì, no, sicuramente diciamo da questi microfoni siamo molto, per usare un eufemismo, molto scettici verso i percorsi di carattere elettorale, ma e quindi in questo senso chiaramente neanche ci interroghiamo al riguardo. Certo, riteniamo che sia necessario che chi lotta entri in relazione e costruisca delle proprie istituzioni alternative all'esistente, perché altrimenti non arriveremo sicuramente da nessuna parte. Però questi sono tutti processi che ancora purtroppo hanno molta strada da fare per poter maturare in maniera adeguata, e quindi in questo senso insomma guardiamo con interesse anche a questa vostra iniziativa, insomma.
Come al solito ringraziamo la radio e in bocca al lupo per le lotte di tutte e tutti i settori.
Senz'altro.
Abbiamo bisogno e dobbiamo spingere sempre di più in questa direzione.
Senz'altro, fra l'altro ricordiamo, colgo l'occasione di averti al telefono per ricordare anche a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che la radio in questo momento vive una fase estremamente difficile, perché ci sta per abbandonare il trasmettitore, bisogna comprarne uno nuovo, quindi è stato da qualche giorno lanciato un progetto, come si usa ora, il crowdfunding, quindi di insomma raccolta soldi, per dirla più semplicemente, per poter comprare un trasmettitore nuovo, e quindi niente, magari ricordiamoci insomma che questa radio è uno spazio sempre aperto, molto importante, che continui ad esserlo.
Hai fatto bene, no, io non lo sapevo, e vedremo anche noi di dare contributo che possiamo, anche perché sono apparecchi che non hanno un costo trascurabile.
No, sono 19.000 euro quelli che servono, quindi
importanti.
Esatto, esattamente. Quindi ecco, magari uno sforzo che facciamo tutti quanti, anche di diffusione dell'informazione, tanto ci sono pure sul sito della radio tutti gli strumenti, banner, Facebook e quant'altro, per diffondere questa campagna, perché appunto è assolutamente importante che questa voce rimanga non solo aperta, ma rimanga soprattutto libera a disposizione di chi lotta.
Benissimo.
Ok, grazie e a risentirci.
Grazie a voi dell'ospitalità, come al solito.
Ok, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo praticamente monopolizzato la trasmissione con questa corrispondenza, ma del resto le questioni in campo erano parecchie, e proprio per questo non manderemo un ulteriore stacco musicale, in maniera di cercare di giungere a conclusione nei tempi prestabiliti e lasciare spazio alle trasmissioni che seguono. Come dicevamo, questo è un po' il quadro della logistica, per rimanere e concludere diciamo un po' a fare riferimento a situazioni di lotta operaia, diamo la nostra solidarietà a Mimmo, Antonio e Marco, tre lavoratori della Fiat di Pomigliano, tre lavoratori molto conosciuti, perché insieme ad altri due hanno vissuto una lunga vicenda, perché sono, per le lotte che da molti anni portano avanti, sono stati da più volte licenziati dalla Fiat, dalla FCA anzi, come si chiama oggi,
l'ultima risposta a questo licenziamento è stata una sentenza del tribunale circa un anno fa, che ne ha disposto ricollocazione sul posto di lavoro, dichiarando appunto l'illegittimità del licenziamento. Da allora questi lavoratori vengono comunque tenuti a casa, seppure con uno stipendio ridotto, visto che sono stati messi in cassa integrazione. E appunto nel percorso di lotta che comunque hanno da sempre continuato in questi ultimi mesi sta vedendo anche la possibilità che all'interno di alcuni stabilimenti dell'FCA iniziano a sviluppare iniziative di lotta, visto che si prospettano ulteriori tagli di organico. Diciamo, nell'ambito di questa lotta, questi tre lavoratori sono stati a Sanremo a portare la voce, insomma, in qualche modo della battaglia che stanno portando avanti, e questo anche perché i musicisti dello Stato Sociale avevano portato, insomma, la storia di questi operai all'interno di quella kermesse musicale. Per questa cosa sono stati fermati dalla polizia in quel di Sanremo, che sull'onda di quelli che sono i recenti decreti Minniti ne ha disposto l'allontanamento. Quindi, dopo svariate ore di fermo, sono stati mandati via con un foglio di via per 3 anni. E quindi appunto ci piace esprimergli la nostra solidarietà. E andiamo a concludere proprio con citando così proprio in velocità alcuni dati che riguardano in particolar modo l'andamento demografico nel nostro paese. Come abbiamo detto, cioè come abbiamo visto in questi anni, c'è anche da quello che è l'andamento demografico possiamo trarre una fotografia della condizione di costante peggioramento delle nostre condizioni di vita. Infatti, ancora per il terzo anno consecutivo, nel 2017, abbiamo assistito a una forte crescita della mortalità. Avevamo se non ricordo male, nel 2015 o nel 2016, avuto un primo rapporto Istat che rilevava una crescita esponenziale dei morti rispetto all'anno precedente, con una crescita che portava a dei livelli simili a quelli avuti durante i periodi della prima e della seconda guerra mondiale. E questo trend, che la prima volta, insomma, hanno cercato di giustificare dicendo che c'era stata una particolare ondata di caldo che aveva colpito le persone anziane, eccetera eccetera, non solo è confermata, ma addirittura assistiamo anno per anno a una sua crescita. Per cui questo elemento, che porta fra l'altro a una riduzione costante della popolazione all'interno del nostro paese, si somma ad altri fattori, cioè da un lato un andamento sempre sostenuto, anche se nel 2017 pare in riduzione rispetto all'anno precedente, dell'emigrazione da questo paese all'estero, crescita dell'immigrazione che è più o meno sugli stessi livelli degli anni precedenti e un fortissimo ulteriore calo della natalità e fra l'altro da 2-3 anni a questa parte questo calo della natalità non riguarda più soltanto la popolazione nativa di questo paese ma anche gli immigrati visto che proprio le circostanze di vita sconsigliano sempre di più la riproduzione. Quindi diciamo complessivamente assistiamo a un andamento di quelli che sono gli indicatori appunto demografici che così come gli studi sull'accesso alla sanità mostrano che ci sono diversi milioni di persone che non si curano perché non possono economicamente sostenere il costo della cura e quindi diciamo un po' le statistiche dal punto di vista salariale mostrano un costante taglio del salario delle lavoratrici e dei lavoratori e quindi un impoverimento complessivo della classe proletaria. Ecco, questi elementi tenuti tutti insieme ci dicono di una situazione di una vera e propria iniziativa di lotta di classe condotta dai padroni contro di noi che dovrebbe di per sé darci lo spunto a costruire lotte, mobilitazioni, organizzazioni e quant'altro e in questo senso è chiaro che in una situazione di questo tipo si accresca l'intervento fascista visto che come ben sappiamo sin dalla loro nascita all'interno delle stanze della Confindustria milanese nel 18-19 il fascismo rappresenta lo strumento dei padroni per colpire la classe dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi chiaramente in questo momento tutti i mass media e quant'altri non fanno altro che dare voce, sponda a queste forze infami in maniera insomma di portare l'attenzione dei proletari verso qualcosa di diverso da quello che dovrebbe essere il loro obiettivo, cioè quello di spiegare una forte lotta contro i padroni e i loro servi. Va bene, detto questo andiamo a concludere la trasmissione odierna del Tappabuchi, la concludiamo appunto come già detto nel corso della telefonata ricordando che Radio Onda Rossa è dal 77 una radio libera e senza padroni, una radio che ha potuto mantenere queste caratteristiche, quindi di essere voce dei proletari, dei proletari, dei lavoratori, di chi lotta in generale, grazie al sostegno che da sempre è stato portato dai ascoltatori e ascoltatrici attraverso la sottoscrizione, attraverso il contributo alle trasmissioni, attraverso il farsi essi stessi redattori della radio utilizzando il telefono sempre aperto alle voci di chi sta nelle strade, quindi lo 06 49 17 50. Bene, questa possibilità di durare ancora almeno altri 40 anni o di più è messa a rischio appunto per un fatto assolutamente fisiologico, cioè che le cose, le merci, i prodotti si rompono, quindi è necessario comprare un trasmettitore nuovo per Radio Onda Rossa. È stata lanciata questa campagna campagna, sono necessari 19.000 euro e niente, è uno sforzo che tutti e tutte dobbiamo fare in questo senso. Ricordiamo che si può portare questo sostegno in tanti modi, attraverso il sito della radio, dove c'è in bella evidenza appunto il progetto del crowdfunding, e quindi anche la possibilità di dare il proprio contributo attraverso le varie forme di moneta elettronica. Lo si può fare anche naturalmente con il classico sistema del conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Vosci 56 00 185, Roma. Lo si può fare naturalmente venendo qui in radio o a portare il proprio contributo, o partecipando alle iniziative che di volta in volta la radio mette in campo. E quindi niente, vi invitiamo tutti e tutte a dare il vostro contributo affinché Radio Onda Rossa possa continuare a far sentire la propria voce con forza, e soprattutto a far sentire la voce di chi lotta. Con questo è davvero tutto. Ricordiamo che il coordinamento Lotte Unite si riunisce mercoledì prossimo, quindi dopodomani, 14 febbraio alle ore 18, presso l'occupazione abitativa di Viale delle Province, mi pare numero 192, comunque è evidente. Su appunto Viale delle Province. E ricordiamo pure che domenica prossima 18 febbraio vi sarà un'iniziativa di dibattito sulla questione sulla falsificazione storica delle foibe presso il centro sociale IPO di Marino, a partire dalle 17, se non ricordo male. E con questo è davvero tutto. Vi lasciamo alle trasmissioni che seguono. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Un saluto a tutti e tutte, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.